su Radio Nazionale Veneta il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori dal schiappo.
Buonasera a tutti, Radio Nazionale Veneta, qua il Veneto Serenissimo Governo che trasmette dai liberi territori veneti. Oggi in questa trasmissione andiamo a trattare un argomento che a nostro avviso è doveroso affrontare, che è doveroso affrontare per l'ennesima volta qua su Radio Nazionale Veneta, e come spunto è proprio quello del tema di maturità, il tema storico di maturità che i nostri studenti, gli studenti di tutta la penisola hanno affrontato, anche se in percentuale abbiamo visto molto... molto esigua, diciamo la prefisso telefonico si dice intorno al 0,6% hanno affrontato questo tema storico, soprattutto perché i professori di storia, professori di lettere non conoscono l'argomento, non lo affrontano o si giustificano dicendo che non c'è tempo per affrontare questo argomento, che è l'argomento delle foibe del confine orientale della penisola italiana, dello Stato italiano, e soprattutto perché questo è un argomento che va anche a, se uno lo affronta con obiettività storica, anche con la verità storica, verità nel senso dei documenti e di quello che realmente è successo, può andare a smascherare e va a smascherare quella che è l'Italia, quella che è sempre stata la politica dell'Italia, quella che è sempre stata la politica di aggressione in ogni parte del globo dell'Italia. Quindi come noi andiamo sempre ad affermare, che l'Italia è uno Stato che si fonda sulle guerre di aggressione, forse questo dovrebbero metterlo come preambolo alla Costituzione. Vado a leggervi il titolo del tema di storia. Allora, ai sensi della legge 30 marzo 2004 numero 92, la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre, degli istriani, fiumani e dalmati, nel secondo dopoguerra, e della più complessa vicenda del confine orientale. Il candidato delinei la complessa vicenda del confine orientale, dal patto o trattato di Londra del 1915 al trattato di Osimo del 1975. Soffermandosi in particolare sugli eventi degli anni compresi fra il 1943 e il 1954. Questo è il titolo che il Ministero di Istruzione italiano ha proposto agli studenti per quanto riguarda il tema di argomento storico, e noi vogliamo dare il nostro contributo ai studenti veneti, ma non solo, ai studenti di tutta la penisola, riguardo, ripercorrendo e quelle che sono le vicende del confine orientale, come si sono sviluppate e in che dinamiche anche geopolitiche si sono svolte. E al di là di quella che è la retorica che ha fatto nascere, la retorica dell'odio che ha fatto nascere la giornata del ricordo, perché dobbiamo ricordarci che come viene interpretata dall'Italia la giornata del ricordo è una giornata intrisa di odio e di, dal mio punto di vista, anche di razzismo nei confronti delle popolazioni slave e delle popolazioni dell'ex Jugoslavia, quindi croati e sloveni, perché c'è alla base di questa giornata del ricordo c'è un revanchismo dell'Italia rispetto a quelle che sono le terre che è andata a occupare da dopo la fine della seconda guerra mondiale e della prima guerra mondiale. Quindi c'è un revanchismo e una rivendicazione dell'italianità delle loro terre. Non dobbiamo mai dimenticarci per quale motivo è nata questa giornata del ricordo, grazie a chi è nata questa giornata del ricordo, dico grazie in maniera ironica, quindi grazie alla ex AN che è l'erede diretto dell'MSI e del fascismo, perché non dobbiamo mai dimenticarci questa cosa qua, fascismo che poi come andrà ad evidenziare il nostro esperto proprio delle questioni balcaniche, e ha creato dei drammi dei drammi che hanno poche, poi hanno avuto ripercussioni sia per le popolazioni di origine slava, sia per gli stroveneti, sia per gli italiani. Cioè il fascismo ha creato a cascata odio, e tuttora con i suoi eredi, anche se purificati, diciamo in maniera ironica sempre, e crea odio e divisioni in quelle terre, crea odio e divisioni tra gli stati, e si basa poi come matrice sull'odio. Quindi è bene, finisco questa mia introduzione, è bene dire quello che ha fatto l'Italia nella ex Jugoslavia, quello che ha fatto l'Italia, per capire poi come mai nascono le foibe e all'interno di che quadro nascono le foibe. Noi non siamo qua, ecco, vogliamo sottolinearlo, per negare l'esistenza delle foibe, non siamo dei negazionisti, ma riteniamo che la storia è revisione, è continua revisione, quindi non negazione della realtà, ma continua ricerca e revisione. La giornata del ricordo, così come impostata dall'Italia, è negazione della realtà storica. Passo la parola al mio collega, che vi spiegherà un attimo, vi spiegherà nel breve tempo di questa trasmissione quali possono essere, e vi rivolgo a voi studenti ma anche a tutti i nostri radioascoltatori, quali sono gli strumenti per poter argomentare in qualsiasi discussione, in qualsiasi conferenza, ma anche nelle commissioni magari degli esami di maturità, quelle che possono essere le questioni delle foibe e del confine orientale.
Ecco, quanto illustrato poc'anzi, io vorrei soffermarmi su un concetto che forse non è chiarissimo, è il concetto del revanchismo. Se noi parliamo di revanchismo, diamo una dignità probabilmente a quanto vecchi rottami fascisti come Fini tendono a inculcare, dire, diffondere. No, il termine revanchismo, se applicato ai confini orientali, se applicato all'Istria, alla Dalmazia, al Quarnaro e alla Slovenia, non può essere usato come termine. Perché? Per due ragioni. Primo, ragione perché l'Italia non ha nessun diritto, non è mai stata presente in questi territori che abbiamo appena affermato, e quindi non può rivendicare nessuna terra, nessuna casa, neanche un orto non può rivendicare. L'Italia con il confine orientale, con le terre croate, slovene, dalmate, eccetera, non ha nessun legame. Non solo non ha nessun legame, ma noi affermiamo che anche sul piano più profondamente storico, il legame che poteva esserci con queste popolazioni, con queste terre, era un legame con la Veneta Serenissima Repubblica e con l'Impero Romano, che poi, come abbiamo affermato, ma come andremo a discutere successivamente, gli eredi dell'Impero Romano e dell'Impero di Bisanzio è la Veneta Serenissima Repubblica. Andremo a discutere, questo è un altro argomento. Quindi l'Italia non ha nessun diritto da rivendicare sui territori croati, sloveni, dalmati o comunque della ex Jugoslavia. Ecco, questo, una volta affermato questo, tutto il resto tende a chiarirsi. L'Italia, stato criminogeno, aggressivo e criminale, ha per ben tre volte, al di fuori di tutte le convenzioni internazionali e di tutti i patti sottoscritti, aggredito le popolazioni della ex Jugoslavia. Le ha aggredite nel 19 con D'Annunzio, le ha aggredite nel 41 con Mussolini le ha aggredite col social fascista D'Alema nel 99. Quindi l'atteggiamento dei popoli della Jugoslavia nei confronti del governo italiano, nei confronti dello Stato italiano, è chiaro, è un atteggiamento di lotta, è un atteggiamento che li vede comunque sempre attenti, perché il criminale Stato italiano, il criminogeno Stato italiano, questi banditi non solo hanno aggredito, e rispettando, se si può dire così, le leggi di guerra, ma hanno ammazzato, ucciso, bruciato, sventrato bambini, donne, vecchi, popolazione civile, non certamente l'esercito della Jugoslavia, perché hanno vinto contro l'esercito reale jugoslavo del re, ma quando si è tentato di affrontare le forze partigiane, le forze dell'esercito, dell'armata popolare jugoslavia, hanno sempre perso. Sono perché la classe militare italiana, diciamo i suoi vertici, è una classe militare fellona, sono dei generali felloni che sono sempre fuggiti, abbandonando comunque anche le popolazioni che loro dovevano difendere, come quelle italiane, e al loro destino. Questi sono dei banditi, dei criminali che dovrebbero essere stati processati in un processo di Norimberga fatto in Italia. Questo è il dato di fatto sostanziale. Allora, quando parliamo di criminali di guerra come Roboti, che era in Jugoslavia, come Rovata, come Graziani, come Badoglio, parliamo di criminali che questo Stato italiano si considera l'erede. Non dimentichiamoci che le bandiere del Regio Esercito Italiano, che si sono macchiati dei più gravi crimini che potevano macchiarsi gli esseri umani, sono ancora quelle che vengono additate come tradizione del popolo per l'esercito italiano. Questi generali felloni, questa casa, questi reali di Savoia felloni, hanno abbandonato anche la capitale Roma in mano ai tedeschi, perché l'unica roba che gli interessano questi è stata quella di fuggire e scappare, e invece di difendere la propria gente. Quindi questi non sono rappresentativi di nessuno, non sono rappresentativi neanche di chi crede di essere italiano e crede di far parte di questa nazione. Allora noi non abbiamo nessuna difficoltà ad affermare che chi si considera l'erede e continuatore dell'esercito italiano, l'erede e continuatore della Repubblica Italiana, deve assumersi la responsabilità di essere l'erede e continuatore di banditi, di criminali, di fucilatori, di gente che ha ucciso nei campi di concentramento decine di migliaia di persone. Questo è il dato di fatto. Poi abbiamo sentito da qualche parte che cosa? Abbiamo sentito da qualche parte che gli italiani cosa facevano? Facevano gli rastrellamenti, l'ho sentito ultimamente a Gorizia, facevano gli rastrellamenti e dopo che avevano fatto gli rastrellamenti, il giorno dopo aiutavano gli jugoslavi, comunque le popolazioni di quel paese, a ricostruire, a recuperare le masserizie. Sì, ma io chiedo, per caso mettevano incinta anche le donne jugoslave per recuperare i figli che loro massacravano, uccidevano? Questo è il dato di fatto oggettivo.
E voglio anche inserirmi in questa cosa, cioè noi quando diciamo che l'Italia è responsabile, il governo italiano è il continuatore, il governo, lo Stato italiano sono i continuatori di quel governo, di quello Stato italiano che ha intrapreso queste questi crimini di guerra, questi, questi genocidi, questi etnocidi rispetto alle popolazioni della ex Jugoslavia e non solo, lo diciamo in base al fatto che sempre questo Stato italiano va a festeggiare, si appresterà a festeggiare, se ci arriverà, ai 150 anni della propria unità, della propria Costituzione, della propria storia. Quindi sulla base di questo Stato, di quello che lui va a festeggiare, se ci sia, poi ci domandiamo sempre se c'è qualcosa, ci sia qualcosa da festeggiare, andiamo a dire che, e abbiamo fatto anche come Veneto Serenissimo Governo un ordine del giorno perché i vertici dello Stato italiano rispondano per quello che lo Stato italiano ha fatto nei suoi 150 anni di storia, rispondono di fronte a un tribunale internazionale. Anche perché ricordiamo a tutti i smemorati italiani, ma i smemorati che affrontano le storie dell'Italia e quant'altro, che nessun italiano, nessuno rappresentante dello Stato italiano ha mai chiesto scusa come gesto per quello che l'Italia ha fatto nella ex Jugoslavia. Nessuno ha mai chiesto scusa, nessuno ha mai chiesto scusa per il, come ha detto prima Valerio, per i rastrellamenti, per le uccisioni, per gli stupri, per le distruzioni di paesi, per la costituzione di campi di concentramento per civili sloveni e croati. Nessuno ha mai chiesto scusa. Anzi, l'Italia si nasconde dietro al mito dell'italiano brava gente, del soldato italiano che va ad aiutare le popolazioni, che si distingue dal soldato tedesco, no? L'italiano e il soldato tedesco nella seconda guerra mondiale erano complici, erano carnefici, facevano a gara per chi faceva più morti, che per chi era più criminale. Questo dobbiamo ricordarci, questo dobbiamo ricordare anche a questo Stato italiano erede dello Stato fascista e dello Stato e del Regno d'Italia, dello Stato monarchico. Devono ricordarsi quando anche propongono questi temi qua, confermano i loro crimini, confermano e giustificano i loro crimini, e significa macchiarsi ulteriormente le mani di sangue rispetto alle morti che ci sono state, rispetto ai stermini che ci sono stati. Ricordatevelo bene.
Ecco, adesso leggiamo, tanto per capire lo Stato italiano, brava gente, cosa ha fatto lo Stato italiano. Allora, al di là del campo di concentramento, di sterminio di Trieste, per quanto concerne le popolazioni della ex Jugoslavia, vi leggiamo il comunicato dell'ufficio di guerra del Ministro degli Interni per quanto concerne i campi di concentramento non solo in Jugoslavia ma anche in Italia.
Allora, in marzo invece il campo è inserito nell'elenco dei campi di concentramento militari destinati all'internamento di civili della Slovenia, Dalmazia e del Goriziano, insieme con Arbe, che sarebbe l'attuale Isola Rab, Gonas, Chiesa Nuova, provincia di Padova, Monigo, che è un quartiere di Treviso, Renici, Anghiari, Colfiorito, Foligno, Cairo, Montenotte, Tavernelle, Pietrafitta, Perugia, Ellera, Castel Sereni. Questo è tratto da una comunicazione dell'ufficio del Ministero dell'ufficio di guerra del Ministero degli Interni.
Quindi questo non è documenti dello Stato Maggiore Jugoslavo che noi abbiamo prima che il bandito socialfascista D'Alema bombardasse gli archivi del Ministero della Difesa Jugoslavo. Ecco, dopodiché ci sono state le foibe. Ora, le foibe non sono cominciate nel 43, non ci sono sviluppate nel 43, 44, 45, ma le foibe, intese come cimiteri per popolazioni, per civili, per esseri umani, sono state fatte prima e sono state fatte dagli italiani attraverso i loro servi cetnici Ustascià e Dobromossi, che buttavano dentro in queste foibe i jugoslavi che si ribellavano, gli jugoslavi che volevano, che lottavano per i loro diritti, ma non solo i combattenti, ma anche le popolazioni civili. Quando c'era un rastrellamento, quando c'erano dei morti, venivano buttati dentro all'interno delle foibe. Tant'è vero che esiste un comunicato dell'undicesimo corpo d'armata che ordina che tutte le foibe vengano irrorate di soda caustica, di altro materiale, per evitare che ci possano essere delle epidemie. Ecco, questo è il dato di fatto. È evidente che c'è stato dopo il 45, ma anche durante il 44, la rivolta dei popoli, delle popolazioni, dei patrioti jugoslavi contro chi fino allora ha fatto pulizia etnica, ha ucciso, ha massacrato e ha violentato e gli esseri umani e il territorio del popolo jugoslavo. Quindi è tutto comprensibile quello che hanno fatto, perché non è stata la Jugoslavia ad aggredire l'Italia, è stata l'Italia a aggredire la Jugoslavia. E cari signori, è evidente che se uno viene a casa mia a rubare e entra con le armi a violentare la mia famiglia, a violentare i figli, a uccidere, a massacrare, a sventrare, io ho il dovere e il diritto di difendermi, ho il dovere e il diritto di difendermi, e devono pagare. Tanto è vero che i 700 criminali di guerra, secondo gli accordi di Malta, dovevano essere consegnati alla Jugoslavia per essere processati, non sono stati consegnati alla Jugoslavia per essere processati, ma sono stati fatti fuggire, hanno avuto pensioni, hanno avuto soldi e hanno avuto onori anche diplomatici, a cominciare da Badoglio. E Badoglio, Graziani, dopo naturalmente Roata, lo hanno fatto fuggire. Allora esiste il diritto alla difesa. Esiste il diritto e il dovere da parte dei popoli di difendersi e impedire e far pagare a chi ha con i propri crimini violentato le popolazioni delle popolazioni. Questo è un dato di fatto, non abbiamo paura a dire questo. E i quattro fascisti che ci sono, che si definiscono patrioti, quattro parassiti, li sfidiamo a venire a discutere con noi. Ecco, questo a discutere con noi e verificare se era vero, ma questi sono semplicemente dei parassiti che ne approfittano e ricattano la gente e costituiscono la giornata del ricordo. Ma ricordo di cosa? La giornata del ricordo è la giornata delle aggressioni che avete fatto voi italiani, voi Stato italiano, voi Forze Armate italiane, contro popolazioni che non avevano certamente nessuna voglia e nessun desiderio di combattere contro l'Italia. Voi siete andati lì e voi dovete pagare per quello che avete fatto, e voi avete pagato, e credo che non sia sufficiente quello che è stato pagato, perché ci sono criminali di guerra che ormai sono morti, ma non tutti sono morti, che girano ancora con le medaglie magari rispetto ai crimini che hanno commesso.
Sì, e non dobbiamo neanche dimenticarci che quello che ha fatto il fascismo nelle terre dell'ex Jugoslavia ha poi avuto ripercussioni ovviamente anche per quanto riguarda quella che fu la presenza veneta nelle terre della ex Jugoslavia, nelle terre di Dalmazia e in Istria, perché quando il dittatore Mussolini ha detto dove c'è un leone di San Marco là c'è l'Italia, ovviamente la prima reazione è stata quella di eliminare quei simboli, di scalpellarli via, di cancellarli per evitare che ci fosse l'occupazione italiana, per tentare di limitare quella che ci fosse l'occupazione italiana e i crimini che sarebbero susseguiti a questa, perché il fascismo aveva nelle sue radici, nel suo essere, il fatto di essere un'organizzazione criminale, un'organizzazione adesso diremo terrorista. Questa è la cosa. Quindi questi personaggi che vanno a propugnare una giornata del ricordo solo delle foibe, uno stato serio che vuole prospettarsi nel futuro e prima di tutto chiede scusa di quello che ha fatto, si distacca da quello che ha fatto e cerca di riconciliarsi con le popolazioni che è andato ad sterminare. Sarebbe stata comprensibile, giustificata e giustificabile una giornata della riconciliazione tra le popolazioni italiane e le popolazioni dell'ex Jugoslavia. Infatti noi siamo per questo come Veneto Serenissimo Governo. Noi ci distacchiamo e prendiamo le distanze da tutti i crimini che hanno fatto. Però nella nostra politica estera, per quanto riguarda l'area balcanica, non facciamo come alcuni disperati venetisti che si riempiono la bocca del Leone di San Marco, della Serenissima, invece dovevano riempirsi la bocca di Varechina per sciacquarsela un attimo. Noi prospettiamo dei legami d'amicizia e di fratellanza rispetto alle popolazioni contermini dell'attuale Veneto e comunque le popolazioni contermini della Mitteleuropa. È questa la cosa, c'è una differenza. Cioè, la giornata del ricordo è una giornata di odio e di odio razziale e razzista nei confronti delle popolazioni della ex Jugoslavia. Questo è bene ricordarcelo. È bene ricordare anche il fatto che questa giornata di ricordo, così come è impostata dall'Italia, viola le stesse leggi ovviamente che l'Italia si dà, ma questo ormai è un leitmotiv che continua da quando l'Italia è diventata repubblica. Perché è una giornata razzista. La giornata del ricordo, come è impostata dall'Italia, come tuttora alcuni leader nazionali o regionali la impostano, è una giornata razzista, razzista e fascista.
Ecco, no, dobbiamo anche ricordare che l'esercito, l'Armata Popolare di Liberazione di Jugoslavia, è stata l'unica esercito del popolo che ha sconfitto i regimi, il nazifascismo nel loro territorio. L'ha sconfitto e ha dato un contributo incredibile, ha dato un contributo importantissimo alla vittoria contro i criminali nazifascisti. Ecco, questo è il dato di fatto sostanziale. Noi siamo e siamo sempre stati a fianco e consideriamo degli eroi l'esercito, l'armata di liberazione jugoslava. Ringraziamo la quarta armata corazzata jugoslava che ha combattuto e lottato contro i nazifascisti. Ringraziamo il nono corpo sloveno che il quale ha costretto alla resa tutte le armate del sud Europa a Velenje. Siamo stati ospiti di questa manifestazione che metteva in risalto il sacrificio, la lotta, la volontà di liberazione del popolo jugoslavo. È evidente che tutti gli italiani, quelli, non quelli che hanno lottato contro il nazifascismo, ma gli italiani che hanno combattuto, che sono stati a servizio di Mussolini, sono dei minimo dei banditi. E dopo dobbiamo dire un'altra cosa: cosa volete aspettarvi dallo Stato italiano che ha messo, che nel 38 ha fatto le leggi razziali? Non poteva essere che la conseguenza di fare campi di concentramento, sterminare, hanno sterminato 15.000 persone nella provincia di Lubiana. C'è qualcuno tra di voi che mi sa spiegare come mai la provincia di Lubiana è entrata nel regno italiano, è entrata nello Stato italiano? Che legame c'era? Poteva esserci del legame perché l'hanno tirato fuori con la storia del Leone di San Marco su altre province, ma Lubiana, cosa c'entra Lubiana? Lubiana non ha mai avuto nessun contatto con la penisola italiana, perché faceva parte casomai del Ducato della Corniola, ma questo non interessava molto. Adesso questi fascisti, questi questi qua a capo quel fascistone di Fini, il quale qualcuno tra di voi si ricorda cosa ha affermato Fini qualche anno fa? Fini ha affermato che Mussolini è stato il più grande statista del XX secolo. Capite? Questo qua deve avere delle instabilità, probabilmente dovrà farsi curare. E adesso fa una inversione di marcia e magari va anche in Israele, no? Va in Israele perché adesso magari tenterà di spiegare agli israeliani come fare a lottare contro il razzismo. Ma lui è figlio di Mussolini, è figlio delle leggi razziali e, secondo il mio punto di vista, gli israeliani se lo prendono perché gli fa comodo, ma sanno perfettamente chi è questo personaggio. Questo è un personaggio, è un parassita della politica. Lui è stato quello che si è lottato per avere la giornata del ricordo delle foibe. Allora, il problema è che noi, come ha detto prima, per quanto riguarda la Slovenia, per quanto riguarda l'Istria, per quanto riguarda la Dalmazia, per quanto riguarda il Montenegro, non abbiamo nulla da rivendicare se non l'amicizia tra i nostri popoli e i popoli e quei popoli, quelle popolazioni. Esiste, e sappiamo che queste popolazioni, tra le altre, sono state anche vicine e hanno combattuto per la Veneta e Serenissima Repubblica. Questo è quanto noi affermiamo. Dopodiché possiamo discutere su mille. Abbiamo tutto a nostro favore per dimostrare che avevamo e abbiamo detto delle cose giuste. Ecco, dopo gli italiani, e questo mi fa specie Napolitano. Abbiamo detto, Napolitano, non puoi essere l'erede di Mussolini, non puoi essere tu l'erede di Mussolini, non puoi tu dire facciamo l'Italia a 150 anni, ma tu non hai sempre detto che l'Italia è nata dalla Resistenza. L'Italia o è nata dalla Resistenza o è nata dalle leggi razziali, o è nata dalle aggressioni, o è nata dai crimini, o è nata dai massacri che l'Italia ha commesso non solo in Jugoslavia, ma li ha commessi in tutto il mondo, li ha commessi in Libia, li ha commessi in Etiopia, li ha commessi in Somalia, li ha commessi nel Montenegro, li ha commessi in Grecia. Ovunque arrivava l'esercito italiano era fonte di massacri. Questo è dato di fatto. E non potete dire che sono state solo le camicie nere, sono state le camicie nere e il Regio Esercito Italiano e anche l'amministrazione di occupazione italiana.
E ricordiamo anche che all'interno dell'armata, tra le file dell'armata jugoslava, combattevano vari patrioti veneti. Non dobbiamo mai dimenticare questo, non dobbiamo mai dimenticare il contributo che patrioti veneti hanno dato all'interno dell'armata jugoslava, del nono corpo sloveno, per quanto riguarda la liberazione dal nazifascismo, non soltanto dai tedeschi, ma anche dai fascisti. Perché c'è una differenza tra i partigiani, e comunisti, socialisti e i fascisti, con anche i loro complici, alcuni che erano anche nelle file partigiane. C'è una differenza perché, per quanto riguarda il Veneto, non dobbiamo mai dimenticare che l'Italia fascista, ma comunque l'Italia, ha ceduto, senza dire niente, la provincia di Belluno al Terzo Reich. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. E non dobbiamo neanche mai dimenticarci di quando si ricorda il 25 aprile, si festeggia il 25 aprile, si ricorda e si commemorano i vari rastrellamenti che sono successi nelle terre venete. Così non dobbiamo mai dimenticare il contributo dei partigiani e dei soldati veneti che hanno dato per la liberazione e per la cacciata del nazifascismo.
Ed è evidente che noi facciamo una distinzione tra Togliatti, e i partigiani, i patrioti che in buona fede hanno combattuto per liberare l'Italia e poi sono stati traditi come sempre dai socialfascisti del Partito Comunista delle botteghe oscure, questo è il dato di fatto. Quindi facciamo una netta distinzione, perché tutti i patrioti che hanno combattuto eroicamente contro il nazifascismo sono, noi ne siamo gli eredi. È evidente che non siamo gli eredi della Osopo, per esempio, ma questo è un altro discorso che faremo un'altra volta, perché noi con la Osopo non abbiamo niente a che fare, niente a che vedere. Ecco, e i nostri patrioti hanno combattuto giustamente con i partigiani jugoslavi, perché a un certo momento, durante, e qui hai un altro discorso, il programma Alessandro, i partigiani, i patrioti, i combattenti ricevevano aiuti soprattutto dal nono corpo sloveno, hanno dato armi, viveri, eccetera. C'è stato questo scambio perché quelli della Osopo non davano niente alle altre formazioni partigiane, non solo non davano niente, ma facevano anche altre cose che andremo a vedere e discutere un'altra volta.
Ecco, e beh, andiamo verso un po' la chiusura di questa trasmissione, che era doverosa e anche che è importante per segnare la differenza tra la verità storica e il negazionismo italiano, perché questa è un po' la cosa. Però cosa ci possiamo aspettare dall'Italia, da uno Stato criminale, da uno Stato che forse invece di Ministero dell'Istruzione dovrebbe chiamarsi Ministero Stampa e Propaganda, perché con questi temi di storia, piuttosto che con altri temi in cui, vi cito solo l'altro tema in cui si parlava del ruolo dei giovani nella storia e nella politica, parlano i leader, mi citano Mussolini, e il discorso criminale che ha fatto dopo il delitto Matteotti, non spiegando che questo discorso è il delitto Matteotti, e non si capisce che cosa c'entrano i giovani nella storia e nella politica, cioè devono essere i sicari i giovani nella politica. O comunque, se poi vanno a citare Togliatti, che ha fatto la sua fortuna sulla pelle dei giovani, partigiani, dei giovani delle formazioni partigiane. Questo Stato che tende a omologare tutto e a negare la realtà storica in modo criminale e negazionista. Quindi speriamo di aver dato un contributo ai nostri giovani veneti, ma anche i giovani di tutta quanta la penisola, riguardo a quello che può essere una discussione e per quanto riguarda un argomento che probabilmente a scuola non fate, quello delle foibe, perché i professori non lo conoscono, perché i professori hanno paura di prendere posizione, perché i professori hanno paura di dire qual è la realtà storica, perché i professori sono molte volte complici di questo occupante italiano. Quindi speriamo che il contributo vi sia, anche se magari non ne parlate durante l'esame, comunque che vi serva nella vostra vita di studenti, e che serva anche per farvi capire che bisogna cercare un po' sotto quelle che sono la storia che leggete, togliervi un po' di polvere, e si scoprono cose che molte volte fanno rabbrividire, che molte volte fanno accapponare la pelle, ma che ci rendono conto di quello che è la realtà dei fatti e no quello che è il romanzo dei fatti.
Ecco, in conclusione vi saluto e vi posso affermare, senza tema di essere smentito, che l'Italia non esiste, non è mai esistita. E quando l'Italia, nei suoi ultimi, non nei suoi ultimi, nei suoi primi 150 anni, è stato uno Stato criminogeno. Mentre la Veneta Serenissima Repubblica esiste, è esistita per 1200 anni, noi ne siamo eredi e siamo sicuri che ricostruiremo la Veneta Serenissima Repubblica. E io concludo dicendo una cosa precisa. Viva i patrioti veneti, viva i patrioti sloveni, viva i patrioti croati, viva i patrioti dalmati, viva tutti i patrioti d'Europa.